Birubaro a tutti!
Benvenuti a questo nuovo episodio di
Timido Fastidio.
Io sono il timido pigro.
Io la timida riservata.
E
sono Lillo.
Siamo felici che il primo episodio vi sia piaciuto ed oggi parleremo del DDL Zan. Ne avrete sicuramente sentito parlare in televisione e ai social. In particolare questa legge contrasta le discriminazioni di ogni tipo,
ampliando i diritti per l'eguaglianza puniti dal codice penale e dalla legge Mancino,
punendo non solo la transfobia e omofobia, ma qualsiasi tipo di discriminazione sessista e misogina. Tutto bene fin qui direte. Finalmente una legge fatta bene in questo lungo periodo di buio della pandemia. E invece siamo in Italia.
Per cui, nonostante molti personaggi pubblici ed influencer abbiano sostenuto tale legge, di quest'ultima è stata rimandata innumerevole volte la discussione in Senato.
Vi chiederete i motivi di questi ritardi nella discussione. Quale sarà questo motivo così importante? Quali sono i problemi di questa legge?
Ebbene, pare che la legge non sia ben vista né dai partiti di destra italiani né dalla Conferenza Episcopale Italiana, poiché la trovano liberticida.
Cioè, in poche parole, queste persone ritengono che questa legge possa porre dei limiti alla loro libertà di pensiero, come se loro non potessero essere omofobi liberamente e discriminare tranquillamente le altre persone. Cioè, ragazzi, ma mica viviamo nel 2021. Domani tutti a Roma perché la Santa Inquisizione richiede udienza. Il XXI secolo sembrerebbe divenire il nuovo Medioevo, che ostenta il diritto principale dell'uomo, la libertà individuale.
Come se per conoscere una persona fosse necessario sapere il suo orientamento sessuale. Un po' come, ad esempio, quando ti presenti ad una persona e fai...
Piacere, Matteo. Eterissimo. Tu, invece, con chi scopi?
E allora? Saranno cazzi miei.
Tra gli ostensori della legge Zan c'è il movimento Pro Vita. Prima di presentarvi queste persone, vogliamo dirvi cosa hanno fatto in occasione della fine di Sanremo.
Ebbene, hanno sostenuto di dover ottenere dalla RAI delle scuse in quanto hanno giudicato il Festival di Sanremo molto blasfemo.
Queste persone hanno giudicato inadatte alla loro cristianità le esibizioni di Achille Lauro e non si sono fermate qui.
Hanno anche commentato il modo di vestirsi androgeno di Fedez, Maneskin e altri personaggi, mettendo in risalto ancora una volta il problema ancora attuale della mascolinità tossica.
In poche parole, abbiamo capito chi fa parte di questo movimento pro vita. Sono quei classici vecchietti che vedete da lontano che vi scrutano giudicando il vostro modo di vestire, se osate avere lo smalto, quanti orecchini avete, quanti centimetri i vostri capelli sono troppo lunghi per poter essere giudicati uomini. In poche parole, sono la censura vivente.
Ancorati all'immagine della donna fascista, tutta casa, chiesa e famiglia, giudicandone la persona dai suoi indumenti, azioni, sui modelli del pensiero ecclesiastico del pudore.
Ma per completare la scheda del cattivo, se così si può definire, di questa battaglia per la legge Zan, introduciamo precisamente che cos'è il movimento Pro Vita.
È un'associazione ultracattolica, conosciuta soprattutto perché ogni anno organizza la Marcia della Vita. Nei suoi piani ci sono la difesa della famiglia tradizionale, ovviamente composta solamente dalla madre e dal padre, rifiutando così qualsiasi altro tipo di nucleo.
Bisogna fare una premessa, ossia che la libertà di pensiero è sempre, sempre, sempre ben accetta. L'importante è che questo pensiero non vada a ledere le libertà altrui. E io non vedo perché, se due uomini, due donne o qualsiasi altra persona si ritenga in una determinata sessualità, non debba essere riconosciuta e tutelata per quello. Queste sono le stesse persone che si battono per far sì che coppie omosessuali non possano adottare bambini. Ma dico io, è così grave che un bambino abbia l'affetto di due persone che lo vogliano bene a discapito di qual è il loro amore? E poi, chi siamo noi per giudicare? Quindi possiamo finire la scheda del primo combattente, il movimento Pro Vita e la destra italiana. In questa scheda possiamo riassumere le caratteristiche principali che sono...
1. Difesa della famiglia cosiddetta tradizionale. 2. Ostilità verso l'aborto. 3. Cultori del pudore.
Dunque possiamo figurarla come una Giorgia Meloni alta come Godzilla, invecchiata, che guarda dalla mattina alla sera soltanto guai e la domenica si concede live non è la d'urso. È la domenica? Spero di sì.
E all'angolo sinistro del ring.
Con il peso specifico di un movimento no profit, nato nel 1985.
In cerca per una società laica e basata sull'uguaglianza, l'associazione LGBTQ+, Arcigay.
Effettivamente sembra un po' scontato, ma in fin dei conti chi volete che si scagli contro una Giorgia Meloni alta come Godzilla?
Beh, cosa possiamo aggiungere all'associazione Arcigay? Innanzitutto che è un'associazione laica, indipendente, che non ha nessuno schieramento politico ed è finanziata dal tesseramento dei soci e in particolar modo si sta schierando per ottenere pari diritti, protezione legale per persone della LGBTQ+.
Possiamo già trovare il primo motivo di scontro, dato che Arcigay si batte per rendere un matrimonio egualitario e il riconoscimento della genitorialità dei loro membri.
Inoltre auspicano ad una società e ad una cultura non omobitransfobica e soprattutto non sessista.
Mi riferisco alle ragazze in questo momento, ma non trovate snervante il fatto che i prodotti come assorbenti vengano tassati così tanto? Cioè, è come se vi sentiste in colpa e sia un lusso il fatto di avere il ciclo.
Un po' come se nel bel mezzo di una pandemia, non causata da noi comuni mortali, le mascherine dovessimo comprarcele noi. Ah no, scusate, non... Niente.
C'è da ricordare inoltre che l'Italia è uno dei pochi stati dell'Unione Europea che tassa ancora al 22% gli assorbenti, rendendoli appunto dei beni di lusso.
Ovviamente non solo assorbenti, ma anche coppette mestruali e tampax, insomma tutte quelle cose che possono, come dire... mantenere il Mar Rosso in quei giorni.
Non solo, ma c'è anche tanto altro in questa società che vi fa capire che certe cose sembrano uscire da un altro mondo. Penso che tutti avrete visto i video di Damiano Erfaina.
Ah, splendida! Ah, bella! Ciao! No, provate un attimo a invertire i ruoli. Cioè, cosa accadrebbe al contrario? Tipo, mai visto quello? Mamma mia, come si è vestito, se l'è proprio cercata. Oddio, sta mettendo a nudo tutti i suoi tatuaggi, ma allora questo fa sul serio? Questo fa sul serio? Ma questo è ma soprattutto giri a quell'ora della notte da solo? Ma come ti permetti? Non ho capito, vorresti rinunciare al calcetto per studiare? Studiare? Ma ti sei rimbambito forse? Non è il tuo ruolo quello. E poi scusami, tu con quale coraggio vorresti stare con me? Insomma, sei povero, sei grasso. Non potresti mai stare con uno come me. Ma che stai facendo? Stai piangendo? Che delusione. E tu saresti un uomo? Ah, piangi e non porti neanche il pane a casa. E se non lavori tu, chi lo farà al tuo posto? Chi porterà avanti la famiglia?
Come vedete, il fulcro della questione non è Arcigay contro Provita, non è maschilismo contro femminismo, non è Inter contro... Ok, sto divagando.
Il punto è che ognuno dovrebbe avere il diritto di sentirsi bene con se stesso, che sia una donna o un uomo, o con qualsiasi cosa lui si identifichi, o lei si identifichi.
Quindi è così sbagliato voler essere tutelati in questa società?
Chi siamo noi per scegliere quali diritti devono possedere gli altri?
È così sbagliato sognare una società dove non esistano oppressori?
E tra i tanti oppressori che abbiamo avuto o che siamo stati per gli altri, lo siamo stati anche per noi stessi?
E si conclude così anche il secondo episodio di
Timido Fastidio.
Ci scusiamo se magari possiamo essere sembrati troppo seri, ma è un argomento che è difficile non trattare.
E ci sta a cuore.
È difficile non trattare con questa serietà, visti i tempi che corrono. In conclusione, un birubaru da Il Timido Pigro
e la Timida Riservata
e la nostra mucca.